Allora, riprendiamo in modo sintetico
il percorso fatto con qualche spunto di riflessione e anche cercando di così declinare subito a livello pratico, concreto, all'interno della nostra vita. All'inizio c'era un modello, uno schema che per carità oggi molti contestano, non entriamo in merito sulla pertinenza o meno perché non è oggetto di discussione, tuttavia sta ritornando in alcuni ambienti da alcuni ambienti ancora ripreso, ma aveva in realtà alle spalle una sapienza e un'intelligenza. Perché aveva una sapienza e intelligenza? Perché divideva il cammino in tre macrofasi e ogni fase era un po' a sé stante e ogni fase aveva una sua pedagogia, aveva un suo cammino spirituale, quindi ogni fase era un po' a sé e aiutava in questo modo soprattutto chi faceva la strada, chi la percorreva, scusate, ma anche dall'altra parte nella direzione spirituale ad avere un quadro di riferimento, soprattutto coscienti che non si arriva da un momento all'altro. E le tre macrofasi erano la via purgativa, la via illuminativa e la via unitiva, classico della nostra spiritualità. Anche qui è stato contestato, va bene, però di fatto anche quando leggo le varie proposte che l'attuale teologia mistica sta facendo, si vede che, detto tra noi, stanno un po' brancolando nel buio, le stanno tentando, alcune sintesi soprattutto sono un po' col punto interrogativo. Dall'altro lato c'è una ripresa di San Giovanni della Croce delle tre fasi della notte che in molte sintesi di teologia mistica si vede che non hanno compreso nulla o perlomeno non hanno tenuto conto di due grosse, chiamiamole così, contestazioni. Da un lato che ci viene ad intra, ad esempio su una scuola carmelitana che perché io personalmente sono di quella scuola, che è quella di Padre Mario Eugenio di Gesù Bambino, quindi la sua interpretazione. Dall'altro lato, e qualcuno la contesta, però qua non è la sede, però dall'altro lato anche, e secondo me perlomeno se uno non vuole dar retta a quella contestazione, però dall'altra parte non si può fare a meno, ad esempio, che viene proprio dal mondo ortodosso e dalla mistica, dalla scetica ortodossa. Quindi c'è una forte contestazione a un nostro modello attuale, non parlo, ripeto quello che c'era prima, il modello attuale, e non tiene, a mio giudizio, conto di queste due contestazioni. Se uno non vuole contare, ripeto, quale il padre Mario Eugenio, perché vabbè, si sente al di sopra, va bene, però perlomeno quell'altra non può far finta di nulla. E ad esempio Thomas Bidlich, insomma, aveva, non era leggero e non era soft nel criticare un nostro modello attuale interpretativo delle tre notti, delle tre fasi della notte di San Giovanni della Croce. Per cui poi dal percorso, poi lascio perché sennò qui vedete che parto per la tangente e non finisco più, per contro occorre dire, come con qualcuno ho detto di loro in privato, che ciò che loro contestano non è San Giovanni della Croce e la mistica, in questo caso carmelitana, ma è un modo di interpretarla che contestano. E detto tra noi, hanno ragione, non hanno torto, hanno beccato nel segno. Chiusa la parentesi, al limite a chi può interessare posso dare delle indicazioni più precise. Quindi questo modello, vabbè, purtroppo, però la fatica nel trovare e dividere il cammino c'è, non è che non c'è. Detto questo, una proposta, so già che è limitata, si può aggiornare, eccetera, eccetera, così una prima griglia, anche che può servire a noi per il percorso, il cammino che abbiamo fatto. Io ho diviso un po' il cammino in tre grandi fasi anch'io, un po' sulla scorta delle tre vie. L'inizio, la strada, e uno dice la fine, no, la maturità. La maturità, perché è un po' come coincide con la via cognitiva, che è un po' l'esichia di cui parleremo. Nell'inizio è importante, allora nella fase dell'inizio possiamo mettere, per quanto riguarda il cammino di formazione religiosa sacerdotale, a mio giudizio abbastanza facile, perché fino alla professione solenne e fino all'ordinazione uno è nella fase dell'inizio, non ce n'è. Uno può non accettarlo, può non volerlo, però si è nella fase dell'inizio. Perché? Perché si è ancora in una fase protetta. Non è ancora, a mio giudizio, tra virgolette, il cammino. Si è ancora in questa fase. In questa fase di inizio stanno anche, ad esempio, e cominciano a moltiplicarsi, almeno nelle nostre realtà cominciano a essere serie, quelli che magari entrano nelle varie comunità e quindi passano alcuni anni nella comunità, o di Suore Elvira o di altre comunità varie, quindi in questa fase iniziale. Poi bisogna vedere di caso in caso. Per quanto riguarda la vita ordinaria della parrocchia, l'inizio termina quando la comunità ti scandalizza. Quando la comunità comincia a scandalizzarti, allora da lì comincia l'inizio. E da lì, se accetti, perdoni e ti rimetti in discussione, entri a far parte non solo della strada, ma far parte piena nella comunità, solo da lì in poi, non prima. Fino a quando la comunità non ti scandalizza, sei sempre in una fase iniziale, a mio giudizio. Questo è un po' come così cercare, a grosso modo, poi bisogna vedere di volta in volta, di caso in caso. E l'inizio, ciascuno ha la sua storia, la sua fatica e le sue ferite, i suoi pregi, i suoi difetti. Ciascuno ha un po' un tutto, viene con ciò che è. Una volta si diceva col mondo che hai nel cuore, è ovvio. Non è che dall'oggi al domani, perché a volte si fa una scelta anche laica, disse quella del Signore, allora è tutto automatico. E poi vedremo, qui l'illusione gioca un ruolo decisivo. Ciascuno con le sue aspirazioni e attese. Noi abbiamo delle attese. Quando dicono non è vero, sì, ci sono. Non è vero che non ci sono, tutti le abbiamo. Nei nostri confronti, nei confronti della comunità, ma anche nei confronti del Signore, noi abbiamo delle attese. E la crisi di fede in cui a volte andiamo e vanno certe persone di fronte alla prima difficoltà o alla prima preghiera in apparenza non ascoltata, ne è la prova più evidente e clamorosa. Io dono, ho pregato, ma non è successo nulla. E basta. Adesso le cose cambiano. Io ho pregato, il Signore non mi ha ascoltato. E una volta il professore ha detto, quindi hai il diritto di fare i capricci, di battere i pugni e pretendere a Dio perché tu hai pregato e fatto quello che dovevi fare? Questo no. allora che cosa? E poi alla fine ammesso. Per cui ciascuno ha le sue attese e aspirazioni, che va bene, però vediamo che il problema, come al solito, è quando non le vogliamo vedere e ce le censuriamo e non le vogliamo ammettere. Questo è il vero problema. Come il problema non è avere ferite, il problema è non ammettere, non riconoscere di averle. Questo costituisce, come abbiamo visto nel percorso evangelico, la grande difficoltà. All'inizio vi è anche una forte energia motivazionale. Spesso in quelle motivazioni vi sono cose incompatibili con la chiamata e la strada da percorrere. Col tempo il Signore le converte, ma spesso in questo inizio ci sono anche alcuni elementi a volte un po' affrettati, alcune scelte, come dicevamo, se non mi ricordo, ieri, affrettate. Che ne so, uno dei problemi che ci si trova di fronte a queste persone, ma brave, pie e zelanti, è dare un ordine nella preghiera. Perché? Perché si sovraccaricano di preghiere, di devozioni, che alla fine loro stesse rimangono soffocate. E quindi bisogna proprio aiutare a dire: bene, vediamo un attimino il tuo programma. C'è chi bisogna frustarlo per farlo pregare un po', c'è chi invece bisogna dire: no, mettiamo un po' di ordine, che puoi passare tutto il giorno con l'orario in mano o chiuso in stanza a pregare, perché sei un laico, non sei un monaco, e anche i monaci non stanno tutto il giorno chiusi così come lo hai inteso tu. Per cui questa energia motivazionale, che è positiva, tuttavia ha degli elementi da purificare. Qualcuno strada facendo, altri, come in questo caso, invece forse è bene intervenire subito, perché se si lascia troppo andare, poi si rischia, come è capitato, che si stufano, perché alla fine uno si stufa e non regge e lascia andare. Quindi c'è molta ingenuità e c'è anche tanto desiderio di, lo abbiamo detto in questo tempo, bruciare i tempi e affrettare i tempi. Che se da un lato è positivo, perché indica un desiderio di e una voglia di, dall'altro è negativo, perché se io brucio i tempi perdo dei pezzi. Il bambino che è troppo maturo, lo sappiamo, perché ha dei genitori magari problematici o ubriachi e quindi è chiamato a crescere in fretta, ha una forte immaturità affettiva. È un pezzo che si è perso. Sviluppato una certa intelligenza, una certa sapienza, ma ha una forte immaturità affettiva e anche a scuola non brilla. Quindi una immaturità e una difficoltà di concentrazione didattica. Quindi tutte le sue energie sono andate lì e ha trascurato quegli altri due punti. Segno che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non va bene. Io mi ricordo, a una bambina molto in gamba, prima elementare, ci è rimasta male e anche i miei colleghi ci sono rimasti male. C'era un bambino problematico e lei era oggettivamente in gamba a tenerlo buono, era oggettivamente brava. Io, forte di questa cosa, ho detto: assolutamente no, lei è in prima, deve fare l'alunna, non può fare l'assistente sociale, l'educatrice, non è giusto nei confronti suoi di lei. E mi sono opposto, difatti l'hanno divisa e poi il team, per fortuna, ha compreso la mia ragione. Abbiamo fatto fatica all'inizio, perché è più comodo scaricare su una così una responsabilità e tu vai dritto perché lui non ti rompe le scatole. È più comodo. ma non è giusto nei suoi confronti. Questa anche per noi tante volte è una tentazione, riconoscere che ci sono magari dei talenti, bruciarli. Nel bruciarli, nell'affrettare i tempi, perdiamo sempre dei pezzi importanti. Riguardando sui bambini, di cui noi tutti abbiamo esperienza, riusciamo così a focalizzare meglio il problema. L'altra cosa importante in questa fase iniziale è credere di conoscerci. Crediamo di conoscerci, in realtà non è così. Un po' come Pietro: Signore, fino alla morte io ti seguirò, domani. È bastata una povera donna che diceva: tu non eri con loro, perché Pietro se l'è fatta sotto e ha rinnegato Gesù. Su questo i brani dei padri hanno un'ironia, ma è bella, eccellente ed è drammaticamente vera. Io mai farò un giorno come fa quel frate, quella suora, mai! E poi si fa di peggio. Quindi ci si illude di conoscerci. Ed è pericoloso, perché poi vedremo tra un po' la tentazione che si rischia di insinuare in questa fase. E qual è l'altra tentazione di questa fase? Appunto, guardare gli altri, quello che fanno bene o quello che non fanno male. Quali sono, qui l'abbiamo già detto, lo riprendiamo, dice San Giovanni della Croce, le due tentazioni insite in questo atteggiamento? Anzitutto è un atteggiamento che lui dice, quello di osservare tanto gli altri e le sue mancanze, è proprio l'atteggiamento non tanto di maturità, ma di chi è proprio all'inizio, quindi... ed è penso una fase che bene o male abbiamo passato tutti, ed è vero, la tentazione demoniaca, qua proprio demonica, in questo caso è due ed è molto intelligente. Primo, ci distoglie, dice San Giovanni della Croce, dal guardare Cristo. Distogliendoci dal guardare Cristo, allora uno, siamo portati a poi a non fare bene. Visto che gli altri fanno, magari crediamo ci possiamo prendere delle licenze, e nello scoraggiarci a fare il bene. Quindi le tentazioni sono due, e in questa fase sono molto vive, forti e concrete. E a mio giudizio, io vedo ad esempio nella mia parrocchia, nella mia realtà, è molto importante prendere seriamente ad esempio alcune lamentele, ma far capire che non possiamo fermarci lì, lo facciamo per qualcosa di oltre, ma soprattutto che la realtà ferita dal peccato in noi è quella. E Gesù non ci ha mai detto che le nostre comunità saranno ideali, la realtà è quella. E di fronte, io mi ricordo parlando con alcune autorità civili del paese che dicevano, insomma, parrocchia, il paese, i paesani sono così così, e dicevo sì, ma quelli sono e di quelli dobbiamo prenderci carico. Non saranno come vogliamo noi, ma è questa la comunità che abbiamo. Per cui avrà i suoi difetti, ma avrà anche i suoi tanti pregi. Io dicevo, pensiamo ad esempio al grande volontariato e le tante altre iniziative. Questo è molto importante, perché a volte guardare il negativo viene esagerato e viene demolito, quasi ridotto a nulla il positivo. Lo scoraggiarci nel fare il bene. L'altro aspetto importante di questa fase iniziale è la bellezza e l'entusiasmo di avere incontrato il Signore, l'illusione di conoscerlo. È importante perché qui ci illudiamo di conoscere il Signore. E la tradizione mistica ce lo dice che il Signore cominciamo a conoscerlo solo nella fase più matura. Impariamo a conoscerlo strada facendo, lo incontriamo più o meno spesso strada facendo, ma è nella fase matura che lo conosciamo. Qui l'illusione è quella di conoscerlo e rischia di essere anche qui una bomba, rischia di essere pericoloso se non è guidato bene. L'altra cosa in questa fase interessante, ecco, l'impressione di conoscerlo può essere alimentato dalla deriva intellettualistica, dove orgoglio, supponenza, una intelligenza acuta e un buon bagaglio culturale possono essere un mix dannoso per sé e per gli altri. Possono queste persone demolire e distruggere intere comunità e anche intere congregazioni e ordini. Io ho visti casi. Ne ho vista una che era veramente in gamba, ma questa aveva un'intelligenza, aveva un'acutezza, e povera Stella inconsciamente stava distruggendo non solo la sua comunità, ma il suo ordine, e le altre non se ne accorgevano, e ha capito in tempo e si è frenata in tempo. Per cui non sottovalutiamolo in questa fase. Chi magari è studente o chi si sta formando va un po' detto a volte anche con bassa la cresta. Quando sarai tu vedremo che cosa sarai in grado di fare, dimostrerai il tuo valore, perché è vero, magari farai bene, però intanto abbassa la cresta e impara a apprezzare gli altri e non crederti di essere il migliore che non hai ancora fatto niente, anzi stiamo a guardare, qualche danno l'hai già fatto, quindi frenati. Però a volte di fronte a queste persone siamo proprio disarmati, perché anche loro, siccome sanno di avere un'intelligenza acuta, l'orgoglio è: non mi abbasso neanche ad ascoltare una che ha un'intelligenza inferiore a me, ma neanche per sogno. O ce l'ha come me più grande, o altrimenti non è neanche degna di darmi un consiglio su come, che ne so, si piega una maglia. No, questa è proprio supponenza, uno non potrà avere il tuo bagaglio, ma non è detto che non abbia una sapienza e non è detto che nelle vie del Signore sia più indietro di te. Chi l'ha detto? Io ripeto, nel caso l'ho detto di Fra Celestino, ma sicuramente era più avanti di me, ma anche se non aveva tutto il bagaglio di intelligenza che ho io, ma questo era pacifico. Quindi però in questa fase c'è questa presunzione, questa illusione, ed è molto pericolosa, perché sono persone che possono l'indomani fare tanto del bene se indirizzate nella strada giusta e se veramente riescono a prendere il passo giusto. Quindi l'aiuto è quello di aiutarle a prendere il passo della comunità, che è il passo del Signore, e questo, ripeto, è la loro fatica più grande. Non tanto perché, come a volte dicono loro, della loro intelligenza, ma proprio per via del loro orgoglio. Una delle cose che mi colpiva, uno degli autori dell'Esicarmo e della Filocalia che c'era lì, proveniva da una famiglia nobile e aveva un bagaglio culturale enorme. All'inizio era stato alla scuola di una madre del deserto, anche lì molto colta e molto preparata, e alla fine va in una comunità dove provenivano più tanto da famiglie povere, da famiglie contadine, e non erano colti come lui. Eppure è riuscito a mettersi alla loro scuola, lui che aveva avuto anche una grande amma del deserto, quindi non una qualunque, apprezzandone la loro sapienza, il loro valore, la loro preghiera nella sua semplicità. E il Signore lo trasformerà in uno dei, abbiate pazienza, teorici proprio dell'esicasmo. Immaginiamoci se questo invece non aveva quell'umiltà di mettersi alla scuola di questi poveri contadini. Che danno non poteva fare per sé e per gli altri. Quindi va riconosciuto il loro valore, magari non troppo apertamente, perché sennò si innalza, però li va proprio aiutati in questo senso. Soprattutto ha una dimensione del cuore. Tante volte, e qui lo ricaviamo soprattutto anche dalla psicologia, di fronte a queste persone, se noi ci poniamo su un livello e su uno scontro culturale intellettuale, perdiamo. Più delle volte ci demoliscono. Demoliamo noi loro nella misura in cui andiamo al cuore. Andiamo in una dimensione interiore di vita. Lì, come il bambino che ha una grande sapienza, viene fuori tutta la loro immaturità, ma tutta viene fuori. Ed è quella immaturità che dobbiamo far vedere, prendere, portare al Signore e aiutare ad accompagnare. È un po' questo il passaggio. Talvolta noi abbiamo un prototipo di cristianesimo. Da qui nascono forti contrasti, giudizi temerari, critiche, non solo per quanto riguarda la comunità, ma anche noi. Perché anche noi? Perché poi lo vediamo nel momento in cui, quando non siamo all'altezza di quel prototipo che avevamo, in cui credevamo, di cristianesimo. Appunto, credevamo nel prototipo e non nel Signore. Credevamo paradossalmente in un idolo, anche se era in buona fede. Però anche qui va bene, sono scoperte che si fanno strada facendo. Per cui c'è di fatto un prototipo di comunità, un prototipo di cristiano. E qui lo si vede soprattutto quando tante volte anche le persone vengono a dire un sacerdote deve essere così, 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 dovrebbe essere così, così, così. Una suora, non è che voi siete fuori, dovrebbe essere così, così e così, è quello che c'è in testa tu, ma è quello che c'è in testa tu. E Gesù ne era cosciente, avete un tesoro in vasi di creta. E quindi già qui c'è in così all'inizio le tracce della crisi. Già quando uno dice così mostra che andrà in crisi. Noi possiamo aiutarlo, possiamo guidarlo, soprattutto, ripeto, il problema è riportare a una dimensione interiore, ma dicevamo all'inizio è prendersi carico, farsi carico. Questo è il problema. Bene, la realtà, e Gesù ce l'ha rivelato, non ce l'ha mai nascosto, è ferita. Come te ne fai carico? Come decidi di fartene carico? Contestando o come ha tracciato Gesù nei Vangeli? Perché poi magari ci saranno altre alternative, ma la strada che Gesù ha tracciato nei Vangeli senz'altro è quella ed è una. Quindi è molto interessante. Su questo, ecco, chiuderei la fase iniziale. Poi c'è la strada, dove occorre richiamare ciascuno in base alla sua vocazione a una dimensione contemplativa di ogni cristiano. Dimensione contemplativa non è solo di chi, come abbiamo visto nel caso di Marta e Maria, è chiamato a una vita contemplativa come la intendiamo noi occidentali. Anche Giovanni Paolo II lo aveva detto, parlava quando lui ha fatto la sua enciclica, il suo rosario, della dimensione contemplativa quotidiana del cristiano. Che cosa ricercare in questa dimensione contemplativa? E questo è il grande punto. Dai grandi maestri dell'esicasmo ci viene questa importante indicazione. Due cose bisogna cercare: l'unione con Cristo, e quando parliamo di unione con Cristo, almeno intesa dal punto di vista di un altro grandissimo autore che è Nicola Cabasilas, intendiamo unione con Cristo ma anche piena incorporazione alla Chiesa, che vuol dire pienamente essere presenti nella nostra comunità. Tanto più siamo uniti a Cristo, tanto più siamo uniti alla Chiesa, che vuol dire tanto più riusciamo ad avere legami e rapporti di fratelli e di sorelle. Le due cose sono unite e indissociabili. Ecco come mai preferisco parlare con Cabasilas di unione con Cristo, perché ci recupera la dimensione quotidiana della comunità in cui noi siamo inseriti. Ad esempio, il mio essere chiamato a essere presente nella comunità è la mia parrocchia. Voi non è solo, almeno poi direte meglio voi di me, non è solo la vostra comunità, ma anche la comunità che l'ordine vi ha affidato alla comunità. E la preghiera continua. Qui solo una battuta, anche se è un discorso lunghissimo. Preghiera continua non vuol dire, così come è intesa nell'esicasmo, non vuol dire pregare Ave Maria sempre. No, vuol dire, un po' come Elia, stare alla presenza del Signore. Fare tutto come se fosse il Signore. O come direbbe Santa Teresa in un modo più pratico, più efficiente, trovare il Signore tra le pentole e i fornelli. Quindi, se vogliamo utilizzare, questa è la preghiera continua, e vediamo che non è quindi la preghiera continua, anche qui, la chiamata del monaco isolato, è la dimensione quotidiana di tutti quanti, tutti i cristiani a tutti i livelli. Quindi questa è un po' una prima ricerca. La strada, il camminare, ci fa vedere lo scarto tra noi e il Vangelo. Noi a volte, soprattutto nell'inizio, pensiamo che non ci sia questo scarto. Io il Vangelo lo metto in pratica, anzi, quando si fa la lezione in genere queste persone non si identificano con i vari personaggi, al limite col discepolo amato, ma si identificano con Gesù stesso. Perché? Perché è immediata, loro mettono in pratica, non è neanche in discussione questo. Ed è strada facendo che invece scopriamo che, insomma, prima pensavo di mettere in pratica il Vangelo, adesso vedo che, insomma, un po' di scarto perlomeno c'è. E se prima tanto avevamo un'idea, come si diceva una volta ai nostri santi, alta di noi stessi, tanto più la delusione sarà grande ma rischia di essere anche grande l'orgoglio e la negazione, perché non è detto che l'esito della coscienza dello scarto sia l'ammettere, a volte c'è il nascondere, e di fronte a questi casi Santa Teresa dice possiamo solo pregare, possiamo fare nient'altro, ed è triste. Quindi, e tanto più uno, lei dice, ha un'intelligenza molto acuta, tanto più è capace di giustificarsi davanti a sé e davanti agli altri. È effettivamente molto molto pericoloso, per cui è la strada che ci fa prendere coscienza. Anche qui l'esito è il gioco della libertà, siamo liberi. Non è detto che le cose vadano in un senso, possono andare anche in un altro senso. Cominciano anche i primi errori dovuti all'inesperienza, e qui gioca tanto l'inesperienza. A volte dice si impara a fare la generale facendo la generale, ma anche il parroco, si impara a fare il parroco facendo il parroco. Io mi ricordo quando già ero a Sermiano, poi gliel'ho detto anche a Don Francesco, quante volte magari lo criticavo per alcune cose, e poi una volta da parroco non solo faccio come, ma faccio a volte peggio di lui. Perché? Perché sempre come prima abbiamo in testa una cosa, no? Io quando sarò, ma poi la realtà è un'altra, e con la realtà devi fare i conti. E a volte le cose sono diverse, per cui si impara anche dall'inesperienza, dai propri errori, dalle proprie ingenuità, dalle proprie tiepidezze. Si scopre strada facendo di avere delle tiepidezze, ma anche, non dimentichiamolo, noi vediamo sempre il negativo, ma anche le prime vittorie e gratificazioni. Perché, come dicevamo prima, una persona in gamba con alta intelligenza riesce anche ad avere presa, e questo per il suo orgoglio è veleno, è veleno. I grandi maestri erano grandi quando intuivano così, i primi tempi li mettevano in lavori non tanto umili, lavori che non potevano avere gratificazione, fino a quando vedevano che avevano raggiunto l'umiltà. Questo non era un dispetto, o non era così un far vedere che io ho il potere e posso comandare. No, era proprio per il loro bene, perché quando queste persone vanno alla ribalta, effettivamente hanno una grande presa, ci riescono. Ci sanno fare, ma per sé sono un danno e lo sono anche per gli altri. Perché? Perché quello che manca è una maturità spirituale. Ecco come mai anche le vittorie, le gratificazioni in realtà possono essere paradossalmente un danno piuttosto che un aiuto. Noi consideriamo sempre l'aspetto negativo, ma no, guardiamo anche l'aspetto positivo. Perché? Perché dipende sempre da come le viviamo nel cuore. Io non immaginavo di tirarla alla lunga su questa parte, al limite finiamo oggi, abbiate pazienza, scusatemi. L'ultima cosa che è molto importante, e questa è una mia scoperta recentissima, questa devo ammettere, l'ho imparata da un filosofo ateo, quindi, e però è intelligente. La verità alla quale giungo non è dissociata dalla strada. Noi pensiamo che la strada è neutra. Quando anche Papa Francesco parlava che il modo di comunicare il Vangelo non è neutro, in un certo senso può essere affine a questa visione. Questo che cosa vuol dire? Che il mio carisma non è neutro rispetto alla strada e rispetto alla conoscenza di Cristo. Quindi, quando c'è in gioco il discernimento sul carisma, non c'è in gioco solo su quale strada neutra fra le tante il Signore mi chiama. No, c'è in gioco il modo con cui io per strada conoscerò Cristo, ma conoscerò anche me stesso. Perché la strada insegna anche qualcosa di me. È strada facendo che gli apostoli si conoscono e conoscono Cristo. È strada facendo che le donne si conoscono, conoscono la loro fede debole, conoscono Cristo e imparano ad avere una fede matura. Quindi noi abbiamo, a mio giudizio, troppo sottovalutato la strada e troppo sottovalutato di conseguenza il carisma, perché se il punto di vista mistico ci dice il profilo oggettivo di Dio nella persona, nell'anima, come vogliamo chiamarla, la spiritualità ci dice la mia risposta a Cristo e la verità di me stesso. Questo, a mio giudizio, è molto importante. Ecco come mai occorre recuperare la dimensione del cammino, della strada, della sequela Cristi, come veniva chiamato. Quindi la strada è decisiva, è essenziale, anche e soprattutto per arrivare a conoscere Cristo. E quando arriverò a quella conoscenza, lo conoscerò, ma perché pian piano, lungo la strada, l'ho incontrato varie volte e ho imparato a conoscerlo nella mia strada, nella mia storia. Perché ho incontrato quella persona, perché ho avuto quella determinata esperienza, perché ho fatto quel determinato cammino, perché sono stato in quelle comunità. Come quindi la dimensione della storia e della biografia. Come mai ad un certo punto c'è stata un'esplosione di autobiografie? Perché l'ispirazione dello Spirito era veramente intelligente, dice attenzione, perché in quella strada lì che questi santi, questi beati, questi venerabili hanno incontrato Gesù e hanno imparato a conoscerlo e a conoscersi. Ecco come mai va, a mio giudizio, così tanto valorizzata non solo la dimensione quotidiana della strada, del risvolto mistico, ma anche come modo mio alla quale il Signore mi sta chiamando a conoscerlo, a conoscermi, e non solo, perché non è solo una cosa tra me e Lui, e a conoscere e inserirmi in una comunità e a prendermi carico delle ferite, delle gioie, delle cose belle di quella comunità. Io mi fermerei qui, credevo queste cose di sbrigarmele in 20 minuti e al limite finiamo oggi questa parte. Non so se ci sono, chiudiamo con l'Ave Maria, almeno così abbiamo modo di digerire. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Domande, suggestioni, integrazioni? madre.
Grazie, grazie, perché ci hai detto delle cose molto importanti.
Ma proprio una cosa semplice. Madre.
Lasciamo spazio anche ai figli, perché altrimenti
il nostro conduttore riguarda la presenza di Dio alla preghiera durante la giornata, ci diceva che al mattino è vino schietto, attenzione di a mezzogiorno è al piatto, se non si no, è acqua pura la sera.
È vero. È vero, ma anche vedo nella vita è così, proprio anche nella vita. A volte, perché Gesù nel Vangelo parla di beato chi persevererà sino alla fine, anche nelle nozze di Cana, alla fine il vino è meno buono, anzi alla fine c'è l'acqua. Perché è vero, all'inizio c'è, e va bene che sia così, ma strada facendo o impariamo ad accogliere un mistero, allora quell'acqua si trasformerà in vino, oppure berremo acqua. Silenzio, va bene. Allora, adesso ho visto che c'è una persona, magari la incontro al pomeriggio perché prima dovevo incontrarla.